qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Salutiamo i nostri radioascoltatori. Leggiamo il capitolo Cosa sono i diritti umani? Di Sonia Savioli, dal libro ONG Il cavallo di Troia del capitalismo globale, Zambon Editore. Cosa sono i diritti umani? Sui diritti umani, a ben vedere, i pareri sono eterogenei e spesso discordanti. Nelle società che si evolvono, così diciamo, i diritti umani cambiano nel tempo, nello spazio e persino nella testa di ognuno. Persino oggi e qui, per esempio, l'aborto non è un diritto agli occhi di un cattolico coerente, mentre è un diritto sacrosanto per una femminista. La tortura certamente viola i diritti umani e su questo almeno sembra che siamo tutti d'accordo, a parole. Poi però, un paese come gli Stati Uniti d'America, cacciatore strenuo e persecutore delle violazioni dei diritti umani degli stati che non riesce a dominare, pratica allegramente la tortura qua e là, e anche a casa propria, e la giustifica con perfetta faccia di bronzo senza alcuna conseguenza. E comunque, com'è possibile che per difendere i cosiddetti diritti umani ci sia bisogno delle ONG? Per applicare le leggi? È forse un compito che spetta a dei volontari? Per far approvare leggi migliori? Non è un compito, è una lotta che spetta ai popoli e ai loro movimenti o partiti o sindacati e che solo in questo caso può avere successo? Ma no, il XX secolo ha inventato le ONG dei diritti umani, organizzazioni non governative finanziate a piene mani dai governi occidentali e dai supergoverni mondiali. Perché? Cerchiamo di capire perché, dando un'occhiata alla più famosa di queste ONG, la star dei diritti umani, Amnesty International. Cosa fa Amnesty International? Investighiamo e denunciamo i fatti ovunque vi siano abusi. Facciamo pressione sui governi e su altri gruppi di potere, come le grandi aziende multinazionali, per assicurare che mantengano le loro promesse e che rispettino le leggi internazionali. E ultimamente, su chi fa pressione Amnesty? Sull'Ungheria che non accoglie i rifugiati, sulla Cina che ha messo in galera nel 2014 un avvocato e lo ha rilasciato nel 2015, ma ancora Amnesty sta a foscugliarci sopra. Idem per la Bielorussia, che ha già rilasciato un attivista, dicono per merito loro, sul Forum Economico Mondiale perché non venda l'Africa, sul Salvador perché cambi la legge contro l'aborto, sul Qatar per le condizioni di vita dei lavoratori immigrati. Dunque, possiamo dire che non guardano in faccia nessuno quando c'è da difendere i diritti umani? Approfondiamo. Come lo fa? Dipende. Per quel che riguarda i diritti delle popolazioni indigene del movimento Milpa in Honduras, si limita a una petizione sul proprio sito. Per i Roi Ninja del Myanmar ha fatto inchieste, rapporti, petizioni, conferenze stampa, interviste, stilato documenti e preparato relazioni di giorno in giorno, di mese in mese, dando informazioni sempre più clamorose e terrificanti. Le centinaia diventano migliaia, i villaggi bruciano, si arriva alla pulizia etnica e a pressioni quotidiane sulle istituzioni internazionali e sui governi, persino su quello indiano perché accolga i Roi Ninja, perché interrompa la vendita di armi al governo del Myanmar. Due pesi e due misure allora, e che cos'è che pesa di più? E perché pesa di più? Che il governo del Myanmar abbia affermato che sono stati i ribelli integralisti islamici, chiamati terroristi quando agiscono in Occidente, ad aver bruciato i villaggi e spinto la popolazione all'esodo, non ha nessuna importanza. Che Amnesty International abbia affermato di aver intervistato 120 rifugiati Rohingya, da cui ha avuto le informazioni che ha divulgato a voce altissima in tutto l'Occidente e che tutti gli occidentali media hanno amplificato fino al frastuono, è la cosa importante, che diventa verbo e verità rivelata. Che Aung San Suu Kyi, ministra degli esteri del Myanmar e un tempo pupilla degli occhi dei difensori dei diritti umani e di tutto l'Occidente affermi che gli occidentali ONG hanno fornito aiuti ai ribelli terroristi, quando agiscono in Occidente, ha importanza solo per screditare Aung San Suu Kyi. Perché? La regia dei terroristi del gruppo ARSA, impegnati a tenere aperto il conflitto, forse con l'obiettivo di costruire là uno Stato islamico, usando i Rohingya contro l'esercito e spingendoli in Bangladesh sotto la minaccia delle armi. Uccidono, incendiano, è stata trovata una fossa comune di un centinaio di indù. C'è la regia dei paesi occidentali, certo solidali, con i musulmani vittime dell'ondata di violenze, senza patria da secoli, ma anche interessati, con una campagna senza soste, a delegittimare Aung San Suu Kyi. Il fatto è che si aspettavano da lei, una volta andata al potere, che aprisse il paese ai loro interessi, che fosse un baluardo contro la Cina. Questo non è accaduto, non poteva accadere. Chi lo dice? Un agente del KGB? Un ufologo complottista? Lo dice la signora Albertina Soleani, senatrice del Partito Democratico, partito in prima fila nel ripetere a pappagallo tutto ciò che lo zio Sam e i suoi accoliti proclamano e sostengono, e dunque non certa sospetta di forsennata propaganda antioccidentale e anticapitalista. Ma questa signora, di 74 anni, cattolica, antifascista, fondatrice dell'Associazione di Amicizia Italia-Birmania, forse possiamo sospettarla di un minimo di onestà morale e intellettuale, o almeno di conoscenza diretta della situazione in Myanmar, dati i suoi viaggi per l'associazione e i suoi rapporti con la ministra Aung San Suu Kyi, e non solo con fantomatici profughi Rohingya. Perché dunque Amnesty International è sempre credibile per i media e i governi occidentali? Forse, andando a vedere chi la dirige e chi la finanzia, scopriremo perché. Scopriremo anche che, in alcune occasioni passate, sono stati proprio gli attivisti di Amnesty a non fidarsi dei loro dirigenti e di quello che non dicevano. Nel 2011 si scopriva che l'ex segretaria generale di Amnesty, Irene Khan, al momento di lasciare l'incarico nel 2009, aveva ricevuto una somma di 500.000 sterline come buonuscita, grazie a un accordo segreto, che Amnesty chiamava confidenziale, che scandalizzò i suoi sostenitori. La buonuscita ammontava a più di 4 volte il suo salario annuo, che comunque non era una sciocchezzuola. Irene Khan, per difendere i diritti umani, riceveva 132.490 sterline l'anno. Questa signora, originaria del Bangladesh, prima di arrivare al vertice di Amnesty International, si era fatta una reputazione nella campagna contro la povertà. Certamente Miss Irene Khan ha dimostrato di essere una feroce e determinata combattente contro la propria povertà, tanto da conquistare una ricchezza a cui non concede limiti. Infatti, a furia di lottare, questa avvocatessa bengalese, che aveva lavorato per 21 anni al quartier generale della Commissione ONU per i rifugiati, mentre lavorava anche come docente alla State University di New York e scriveva libri sulla povertà e i diritti umani tradotti in 7 lingue, è arrivata ad essere direttore generale dell'IDLO. Cosa diavolo è IDLO? Nell'era della globalizzazione capitalista non si finisce mai di imparare, se non ci si stanca. IDLO sta per International Development Law Organization. Vogliamo tradurre? Organizzazione internazionale di sviluppo della legge, ma potrebbe anche significare Organizzazione internazionale per la legge dello sviluppo. Chissà. IDLO è l'unica organizzazione intergovernativa che si dedica esclusivamente a promuovere il ruolo della legge. Così dicono, e a ben vedere è una frase oscura e priva di senso. Il ruolo della legge è già chiaro per tutti. E nel caso avesse bisogno di venire promosso, questo sarebbe compito dei governi, delle magistrature, delle forze dell'ordine e di tutte le istituzioni connesse. E allora? Governi, organizzazioni multilaterali, fondazioni private e il settore privato finanziano il nostro lavoro. E qui le nebbie cominciano a diradarsi. Le leggi che IDLO studia, progetta e promuove sono quelle che rendono legale l'arbitrio delle multinazionali nel mondo, quelle che permettono di promuovere o addirittura rendere obbligatorio l'acquisto dei loro prodotti, che fanno diventare una coltura intensiva di olio di palma a riforestazione, per esempio, o che promuovono l'uso del cloro come disinfettante per le acque potabili, per esempio. E a questo punto immagino che il lettore troverà esempi a iosa di promozione delle leggi che ci costringono ad acquistare o usare quello che di inutile o dannoso la grande industria ha inventato o che permettono lo scempio della natura in tutto il mondo. Idlo lavora in tandem con la Banca Mondiale. Una delle sue iniziative è rivolta, udite udite, a eliminare i medicinali inefficaci. Di cosa si parla? Delle migliaia di prodotti inutili, costosi e a volte dannosi di Big Pharma? Al contrario, si parla di medicinali prodotti da piccole aziende farmaceutiche nei paesi del terzo mondo. Si parla di distruggere ogni concorrenza che danneggi le multinazionali farmaceutiche. Ma a guardare bene bene, anche i padroni dirigenti delle multinazionali sono esseri umani. Dunque, Irene Khan può difendere anche i loro diritti. E questo ci porta a chiederci ancora una volta, cosa sono i diritti umani? En passant, l'instancabile avvocatessa era stata criticata dai pacifisti britannici per l'assordante silenzio di Amnesty sulle torture di Abu Ghraib e per gli inudibili bisbigli a proposito degli abusi delle truppe USA e Gran Bretagna in Iraq. Andiamo avanti, cerchiamo di non stancarci. Passiamo a un'altra. Suzanne Nossel è stata direttrice esecutiva di Amnesty International USA. Non è durata molto, un anno appena, dal 2012 al 2013. Dire che si è dimessa è un eufemismo, viene in realtà cacciata via a spintoni. La stessa Amnesty, nel comunicato sulle sue dimissioni, dice che il sostegno alla guerra per rafforzare le posizioni di dominio USA nel mondo l'ha resa del tutto inadatta al ruolo. Questa strenua combattente aveva lavorato per Human Rights Watch, altra potente ONG dei diritti umani, per l'amministrazione Obama, per l'amministrazione Clinton, i presidenti passano ma i filantropi restano, per il Wall Street Journal, per il New York Times, per il Washington Post, più una quantità di fondazioni e istituzioni USA. Una volta di più, i superpoteri dei filantropi. Con i superpoteri della Nossel, Amnesty USA ha potuto fare e affiggere a tutte le fermate degli autobus di Chicago durante l'incontronato che lì si teneva nel maggio del 2012 un grande manifesto di plauso e incoraggiamento a tale organizzazione, che anche con tutta la cattiva volontà nemmeno Amnesty riesce a considerare paladina dei diritti umani. Il manifesto affisso, firmato Amnesty International, diceva testualmente: diritti umani per le donne e le bambine in Afghanistan. NATO, fai avanzare il progresso. Una tale assatanata guerrafondaia poteva solo fare più male che bene alla famosa ONG, che già ormai si merita una voce di Wikipedia dal titolo Criticità di Amnesty International. Ma da una ONG si può sempre passare a un'altra, e la nostra Suzanne non demorde. Nel 2017 è concentrata sul Myanmar. Chi l'avrebbe mai detto? Per conto di PEN America, di cui la direttrice esecutiva, e che è un'asla no profit che difende i diritti di romanzieri, giornalisti, editori, poeti, saggisti, drammaturghi, eccetera, la libertà di espressione, il sostegno agli scrittori perseguitati e per promuovere la cultura letteraria. Come siamo felici, promuovono la cultura letteraria. In che modo? Identificando le cosiddette fake news, notizie false. Ma naturalmente non si tratta delle falsità propinateci ogni giorno dai media del potere, ma di quelle notizie non gradite al potere che si trovano sui media marginali, sui blog di giornalisti epurati dai poteri economici occidentali, alla faccia della libertà di espressione e così via. E addirittura, dice PEN America, auspicandolo, le università private possono scegliere di eliminare dei docenti, rammaricandosi che quelle pubbliche non possano farlo, nemmeno negli Stati Uniti d'America. Ma come? Difendono il diritto di scrittura ed eliminano quello di parola? Però evidentemente la nomina di Suzanne Nossel ha aperto gli occhi a qualcuno e ci sono stati scrittori che si sono dimessi dall'organizzazione. Tuttavia è ovvio che essi, che essere sostenuti da una no profit così potente e ramificata, non può che essere una tentazione per la maggior parte degli scrittori, scribacchini, pennivendoli del XXI secolo. E adesso sappiamo che c'è una ONG internazionale che decide chi deve avere successo in campo letterario e forse ci spieghiamo un po' di cose sulla letteratura e l'editoria di oggi, sui successi letterari e teatrali internazionali. perché, anche se non dobbiamo considerarla onnipotente, questa ONG ci fa capire dove soffia il vento e quanto sia ormai invadente, per non dire invasiva, la volontà del capitale globale e globalizzato. Quando mi iscrissi a Pan America 10 anni fa, ero felice di pagare la mia quota come membro per sostenere il suo impegno nello sviluppare la letteratura e difendere la libertà di espressione. Col passare degli anni mi deluse la sua parzialità nel settore diritti umani. Come molte ONG, Pan America ha deciso di non vedere le violazioni dei diritti umani quando sono perpetrate dagli Stati Uniti e da loro apparati militari come la NATO e da stati da essi militarmente dipendenti. Queste sono parole di Jay Tabor, scrittore americano dissidente che non vincerà nessun premio, membro del Centro Studi Mondo Indigeno, direttore delle comunicazioni del progetto di volontariato Beni Comuni. Anche Susanna Nossel, passata da una ONG all'altra, è un'avvocata. I salti mortali dei dirigenti delle grandi ONG internazionali, che li fanno balzare da una no profit a una compagnia multinazionale, a un'organizzazione sovranazionale, a un'agenzia dell'ONU, a un'azienda mediatica, a un governo nazionale, il tutto mentre insegnano in qualche prestigiosa università, la dicono lunga sulla rete di organizzazioni internazionali che sostengono gli interessi del capitalismo globale. I diritti umani, in barba a tutti gli attivisti di buona fede e buona volontà che li sostengono, sono una delle armi usate da questa rete per fare pressione su paesi o movimenti che minacciano tali interessi. Fra i finanziatori di Amnesty International c'è la Open Society Foundation di Soros. Nel 2008 donava, investiva, $750.000 ad Amnesty USA. Nel 2009 125.000. 500.000 nel 2013 al segretariato internazionale di Amnesty International. C'è una vera e propria collaborazione fraterna tra Amnesty e la Open Society. OSF incoraggia Amnesty e la incita a tener duro nel sostenere i lavoratori del sesso. Il diritto umano di trasformare il sesso in una merce quotata in borsa, la prostituzione di un'industria controllata dal grande capitale, è, come possiamo vedere, sostenuta da filantropi e da ONG. E chi oggi c'è a dirigere Amnesty International? Vikali Mutyani, una specialista in risorse umane, ex direttrice di Nation Media Group, la più grande industria mediatica dell'Africa centrale e orientale, fondata da Sua Altezza l'Aga Khan nel 59 e patron della Bill e Melinda Gates Foundation, gira e rigira si trovano sempre gli stessi, come in quegli ambienti aristocratici di un tempo, tutti si conoscono e tutti si frequentano. Quali saranno gli obiettivi e gli scopi di questa azienda mediatica fondata dall'Aga Khan? Possiamo ragionalmente supporre che siano quelli di creare e sovvenzionare giornali e altri organi di informazione al servizio del potere economico e politico imperante. Vikali Mutyani, l'attuale capa diritto umanista keniota, era anche tra i dirigenti di Millennium HR, iniziali che stanno per Human Resource, cioè risorse umane. Anche noi umani ormai siamo diventati risorse. Questa azienda umana è un'agenzia di consultazione finanziaria che studia e analizza le strategie per far lavorare di più e rendere più redditizie le sopraddette risorse umane. Amnesty International è un caso esemplare per comprendere cosa siano, come funzionino e a cosa servano oggi gli sbandierati proclami sui diritti umani. Ma forse, proprio a causa delle criticità di questa ONG, oggi scendono in campo sempre più spesso altri paladini, come per esempio Medici Senza Frontiere. In un mese, dal 25 agosto al 24 settembre del 2017, sono morti a causa delle violenze in Myanmar almeno 6.700 Rohingya, tra cui 730 bambini al di sotto dei 5 anni. È quanto emerge dalla nostra indagine condotta tra i rifugiati Rohingya in Bangladesh. Ma il compito di Medici Senza Frontiere era di indagare, non era quello di assistere i malati, curare i feriti, aiutare le partorienti e così via? Per conto di chi indagano? Chi ha pagato questa indagine? Dalla quale deducono che la firma di un accordo tra i governi di Myanmar e Bangladesh per il ritorno dei Rohingya è prematura. Questo dicevano nel dicembre del 2017, due mesi dopo la loro presunta, permettete che anch'io usi questo vocabolo tanto di moda tra i nostri media, indagine. Bangladesh-Myanmar, firmato accordo sul rimpatrio dei Rohingya da parte birmana Aung San Suu Kyi, ha promesso che i rimpatri saranno sicuri, dignitosi e volontari. Asia News. L'accordo evidentemente non ci voleva, rompe uova in troppi panieri. Intanto, Save the Children, dato che nei campi profughi del Bangladesh le condizioni sanitarie e igieniche sono veramente drammatiche, cosa fa? Installa docce e gabinetti. Ma no, no. Somministra antibiotici al più ampio numero di persone possibile. Comincerà una campagna di vaccinazione di massa. Servono commenti? Medici Senza Frontiere, Save the Children, Amnesty International e tutto il coro ONG Diritti Umani, amplificato dai media, hanno parlato ogni giorno delle violenze dell'esercito del Myanmar contro i Rohingya. Asia News, un'agenzia di stampa dei missionari cattolici, citava un'altra fonte, Mizima, agenzia fondata da giornalisti birmani in esilio. Da questa fonte possiamo venire a sapere che ci sono altri sfollati, in questo caso all'interno del Myanmar. 25.000 tribali del Rakhine, lo stato abitato da Rohingya, sono fuggiti, scortati dall'esercito dalle violenze dell'ARSA, Arakan Rohingya Salvation Army. Le loro testimonianze, con nome e cognome del testimone e nome del villaggio a cui apparteneva, parlano di stupri, di massacri, di fughe precipitose di intere comunità. Dall'articolo di Mizima, riportato da Asia News, si evince che ci sono contatti diretti tra ARSA e ISIS. Perché ai paladini dei diritti umani non importa nulla dei diritti delle popolazioni tribali del Rakhine? Perché le ONG paladine dei diritti umani dovrebbero essere più credibili di giornalisti del Myanmar? Perché non esistono più nei media occidentali giornalisti pagati per indagare e verificare? E perché detti media nel campo diritti umani sono diventati semplicemente i megafoni delle grandi ONG?